Ringrazio il padre Bernardino per l'esposizione che ha fatto così brillantemente del contenuto del volume che stiamo preparando. Praticamente mi ha fatto capire in italiano quello che stavo studiando e avevo in mente in latino, restituendo il testo del volume. La commissione scotista attende attualmente alla edizione critica del volume 12 dell'Opera Omnia del Beato Giovanni Duscoto. Esso fa parte del libro quarto della Ordinatio, l'ultima opera di Scoto, in cui egli ha raccolto e rielaborato in redazione definitiva le lezioni che precedentemente aveva tenuto a Cambridge, Oxford e Parigi. Il libro quarto contiene la dottrina sui sacramenti e sui novissimi, cioè sulle ultime realtà della nostra esistenza e della nostra fede. In questo volume dodicesimo viene ora pubblicato il trattato sull'Eucaristia e comprende le distinzioni 8-13. Sapete che il libro delle sentenze di Pietro Lombardo si divide in libri e distinzioni. Si tratta della più ampia indagine sull'Eucaristia che sia stata scritta nell'epoca antica e medievale. Né Bonaventura, né Tommaso d'Aquino, né alcun altro dottore dell'epoca all'infuori di Scoto si è addentrato così sapientemente nell'argomento, visto sotto il profilo teologico, filosofico, liturgico, giuridico e ascetico. Scoto in questa trattazione segue il suo principio fondamentale, espresso nell'opuscolo del primo principio, che ha ricordato anche il padre Bernardino, là dove prega così: Signore Dio nostro, che ti sei proclamato il primo e l'ultimo, insegna al tuo servo il modo di dimostrare con la ragione ciò che ritiene certissimo per fede. Duscoto cioè vuole comprendere e far comprendere, per quanto è possibile ad umana creatura, le verità della fede, in modo che la mente umana non trovi difficoltà insormontabili per aderire a tali verità. Tra queste verità, l'Eucaristia è certamente una delle più difficili a comprendere. La trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo supera le capacità dell'intelletto umano. Ecco perché Duscoto, in questo trattato, ha voluto sviscerare in profondità questa trasformazione, ricorrendo alla filosofia aristotelica della materia e della forma, della sostanza e dell'accidente, indagando inoltre sulla possibilità o meno che un corpo possa essere contemporaneamente in più luoghi, sul passaggio di un essere da una sostanza all'altra, sull'azione necessaria per realizzare tale passaggio, sulla possibilità che gli accidenti possano sussistere ed agire senza la sostanza, e simili argomenti. La trattazione quindi, più che soffermarsi sulle verità della fede, così come emergono dalle parole di Gesù, dalla testimonianza degli apostoli e degli evangelisti e dalla prassi apostolica, subapostolica ed ecclesiale, verità che Duscoto, come ogni altro credente, accoglie senza riserve e con piena adesione, la trattazione scotista, dico, si estende in modo assai ampio sull'indagine filosofica, come cioè si può spiegare, capire e accogliere con la ragione umana verità così difficili e fuori della esperienza dell'uomo. Ecco allora il ricorso frequentissimo alla filosofia, particolarmente quella aristotelica. In nessun altro volume Aristotele è citato con tanta frequenza come in questo. Si tratta cioè di oltre 150 citazioni dirette, per non parlare anche di quelle indirette o sottaciute, ma pur presenti nell'esposizione. È frequente anche l'esame delle opinioni di autori medievali, specialmente di San Tommaso, Enrico di Gante, Egidio Romano, Goffredo di Fontaine e altri. Spessissimo sono citati anche i giuristi per tutto quello che riguarda le condizioni e la prassi da seguire nella celebrazione e nella ricezione dell'Eucaristia. Le tappe che Don Scoto segue nella sua esposizione si possono così delineare. Nella distinzione ottava, in primo luogo presenta e spiega la definizione dell'Eucaristia e l'eccellenza predominante di questo sacramento rispetto agli altri. Passa poi a parlare della sua duplice forma consacratoria, riguardante cioè il pane e il vino, distinguendo le parole che nella forma sono essenziali da quelle che non sono tali, ma sono completive, ed evidenziando il loro valore terminale. Si tratta, come dice Scoto, di una discussione subtilis et logica, sebbene per i teologi sia sufficiente ritenere che la forma è lo strumento istituito da Dio, il quale la assiste perché al termine della prolazione abbia la sua piena efficacia e verità. Dio cioè opera perché la forma, all'atto del suo pronunciamento finale, abbia la verità che esprime. Segue l'esposizione delle condizioni e disposizioni necessarie per celebrare e ricevere degnamente e fruttuosamente l'Eucaristia. Nella distinzione nona, Don Scoto spiega la gravità del peccato che commette chi celebra o riceve l'Eucaristia indegnamente, cioè il peccato mortale. Segue la distinzione decima, amplissima, suddivisa in tre parti, in cui Don Scoto esamina la verità dell'Eucaristia, cercando di spiegare, per quanto è possibile, che essa non contrasta con la ragione umana, ma è in qualche modo comprensibile da essa. Su alcuni principi filosofici Scoto non si sofferma più di tanto, in quanto si tratterebbe di una discussione troppo lunga. Qui animis esset prolixitas, dice al numero 25 della nostra edizione. Comunque cerca di illustrare come Cristo possa essere presente sull'altare senza movimento locale, come possa essere quanto, cioè avere quantità, senza il modo quantitativo, come ci possa essere presenza locale contemporanea in più luoghi, in cielo e in terra, con quali parti del suo essere e con quali azioni immanenti Cristo sia presente nell'Eucaristia. Inoltre, se Cristo nell'Eucaristia abbia movimento corporale, se qualche intelletto creato o qualche senso possa percepire l'esistenza di Cristo nell'Eucaristia. La distinzione undecima è tutta dedicata al problema della transustanziazione, alla sua possibilità, alla sua essenza, ai problemi connessi come l'annichilamento, la corruzione o la permanenza del pane e del vino. Come possa esserci transustanziazione di un corpo in un altro preesistente, o se piuttosto si debba parlare di transustanziazione adduttiva, come dice Scoto, in quanto per ipsam adducitur terminus ut sit hic, se si debba usare pane azimo o fermentato, vino di uva o altro. Nella distinzione 12, lunghissima, il discorso è concentrato sugli accidenti nell'Eucaristia. Molta filosofia in questa distinzione. La distinzione 13 è dedicata all'azione divina nella confezione dell'Eucaristia. In essa cioè solo Dio è l'agente principale, mentre come causa strumentale subentra il ministro o sacerdote, e ciò per disposizione divina. La spiegazione che Scoto offre della transustanziazione, mediante la quale cioè il corpo di Cristo risorto, esistente nel cielo, non riceve nel sacramento dell'Eucaristia un nuovo esse simpliciter, ma un nuovo esse hic, essere qui, che sostituisce l'essere qui della sostanza del pane e del vino, tale spiegazione, dico, dopo il Concilio di Trento, che ha convalidato e riaffermato come vera spiegazione dell'Eucaristia il concetto e il termine di transustanziazione, viene ripresa, ampiamente illustrata e difesa da molti teologi post-tridentini, come i gesuiti San Roberto Bellarmino, Vasquez, Gregorio di Valencia, eccetera. È chiaro che si tratta di tentativi di spiegazione che non potranno però mai pienamente spiegare il mistero della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Il testo di Scoto è stato da noi ricostruito secondo le norme di critica testuale ormai collaudate nei nostri volumi precedenti e universalmente condivise e apprezzate dagli studiosi. Molti passi nelle edizioni dei secoli passati erano incomprensibili a causa di errori di lettura frequentissimi e delle frequenti omissioni di righe intere da parte degli amanuensi. In alcuni codici righe intere che mancano per uguale terminazione homoioteleuto, come in greco si dice, in una riga c'è una parola, per esempio Dominus, nella riga seguente o due righe seguenti c'è di nuovo Dominus, e chi trascriveva scritto Dominus della riga precedente salta e va al Dominus della riga seguente e continua, tralasciando quindi una frase intera. Questo è molto frequente. Immaginate come si possa leggere un testo così. Parole anche, capite male, Scoto aveva messo M e A in esponente, hanno letto materia, invece si parla di Maria. L'individuazione e l'indicazione delle fonti esplicite ed implicite citate da Scoto, le frequenti e indispensabili illustrazioni del testo da noi operate nelle note, la divisione delle materie e dei singoli argomenti da noi accuratamente evidenziate con titoli, capoversi, numerazione progressiva, accurata interpunzione, eccetera, renderanno agli studiosi più facile la lettura, la comprensione e l'assimilazione del pensiero di Scoto. Ed è questo lo scopo e il traguardo verso cui tendono le fatiche e il quotidiano impegno dei soci della Commissione Scotista, soci che sono attualmente in numero di 6, grazie al recente arrivo del padre Stefano Orecchia, che dopo il suo servizio nella Curia Generale ha accettato di buon cuore di far parte della nostra equipe. Mi piace concludere con le illuminate parole di Paolo VI nella sua lettera apostolica Alma Pares del 14 luglio 1966, in occasione del 70° centenario della nascita di Don Scoto. Accanto alla cattedrale maestosa di San Tommaso d'Aquino, fra altre c'è quella degna d'onore, sia pure dissimile per mole e struttura, che elevò al cielo su ferme basi e con arditi pinnacoli l'ardente speculazione di Giovanni d'un Scoto. Tommaso ha fatto una cattedrale stile romanico, d'un Scoto in stile gotico. Sintetizzando e approfondendo le ricerche degli autori precedenti a lui, egli, continua il Papa, della scuola francescana divenne il rappresentante più qualificato. E conclude così Paolo VI: il dottore Sottile, ricavando la sua teodicea da due principi scritturali relativi a Dio, io sono colui che sono, e Dio è amore, in maniera mirabile e quanto mai suasiva, sviluppa la dottrina intorno a colui che è verità infinita e bontà infinita, il primo efficiente, il primo che è fine di ogni cosa, il primo in senso assoluto, per eminenza, l'oceano di ogni perfezione, l'amore per essenza, espressioni che troviamo in Scoto e che il Papa volentieri ha voluto riferire nella sua lettera. Ringrazio i soci della Commissione per tutto il lavoro, l'impegno, la dedizione, la pazienza, la fatica che ogni giorno manifestano nel lavoro, anche con l'andare degli anni, anche con qualche disturbo di salute, e speriamo che il lavoro possa progredire. Il libro quarto dell'Ordinatio comprende, oltre questo volume dodicesimo, altri tre, e speriamo che possano essere portati a termine e così l'opera più importante di Don Scoto vedere la luce in edizione critica per il bene della scienza e degli studiosi che vogliono approfondirla. Grazie per l'ascolto.